Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buona domenica e benvenuti alla trasmissione di viaggi del Contro Radio Club. Anche oggi due grandi viaggi, tre fiorentini doc e in automobile e in giro per la Francia, i Boia, i Grezzo e Tabares. Ne sapremo di più fra un attimo. E poi Paolo Marini che ci racconta un'avventura all'isola di Nias in Indonesia. Rimanete all'ascolto, partiamo fra un attimo. Titolo che è tutto un programma, questo primo collegamento, i Boia, Grezzo e Tabares, giro per la Francia in automobile. Naturalmente non li posso avere tutti e tre al telefono allo stesso tempo, sarebbe un po' complicato. O all'ascolto i Boia. Buongiorno.
Buongiorno Jimmy, ma te ti devi attrezzare.
Non sapevo. Aspetta, perché non ti sentiamo. Ecco, ora ti sentiamo. Buongiorno Boia.
Buongiorno.
Eccolo là.
Jimmy, come stai?
Sto bene. Senti, innanzitutto gli ascoltatori di Contrario ti conoscono come il tecnico Fred.
Tecnico Fred.
Boia è un nome antico per uno dei tuoi tanti personaggi. Sì. E praticamente quando facevi parte, purtroppo non fai parte più per
della banda dei Boia. era un Uber Vag della Piana.
Sì.
Infatti noi c'era un Uber Vag della Piana.
Allora,
il Grezzo, il Grezzano e Tabares.
Allora,
tra l'altro,
allora, aspetta, fermo. Allora, i boia perché i boia?
I boia perché c'era una canzone a tempi di Gris, tell me boy invece diventò Gianni boia, non boia, c'ha nulla a che vedere.
Vabbè. Il grezzo si capisce.
Il grezzo si capisce perché c'era Grezzano.
Tabares
invece è una cosa che fu coniata da Tony Topazio in una notte bagorda,
notte tempestosa,
imbroccamenti vari, e Tabares. E Tony lo coniò, dice: ma questo è peggio di me, è Tabares.
È Tabares.
Cioè, era testa a testa con Tony Topazio.
Porca miseria, che notte quella notte. Senti, vabbè, allora a un certo punto, ma parliamo del viaggio, no? Innanzitutto,
allora,
uno si aspetterebbe una macchina scassatissima, invece
una Clio bianca nuova di zecca del Grezzo di Grezzano, nonché Ettore Del Bene.
Sì,
e lui aveva finito da poco in militare. Era secco come un chiodo e aveva, se non ricordo male, ancora i capelli a fiammifero, e poi Ceccherini copiò nel film. Si era fatto capelli arancioni, sono accidenti che si era fatto. Insomma, si era un po' pazzi a quel periodo. E allora venne fuori questo viaggio in Francia per due scopi. Femminili e culturali,
perché parliamo del culturale,
Francia,
che è meglio.
Vogliamo parlare della Francia? La Francia c'ha questo: la cultura e l'eros. Noi eravamo alla ricerca di tutte e due le cose in quegli anni 90.
Però senti una cosa: giravate in una Clio, sembra di capire che
Clio e via. Vedi, e via andare.
La
tendina proprio sega, proprio leggera in tre. E poi si dormì anche in qualche ostello di questi, sai, di questi strani. Si fece un percorso bellissimo, cioè ci si piantò dappertutto, si fece Parigi, non si fece il passo il traforo, perché c'era dei lavori, allora si passò di sopra dalla Marmolada, mi sembra, insomma, si fece tutta la e poi si arrivò a questa magnifica cosa di Parigi, che si rimase proprio sconvolti.
Che anno era innanzitutto?
90, gli anni 90. Ora 90, 91, no, perché 92 siamo andati in Islanda, era prima.
Dove piantaste la tenda a Parigi?
Così. Allora si scelse poi Castelli la Loira, siamo andati in sud, al sud, e andammo poi a San Malo e Tabares, San Malo a San Malo, perché si innamorò di una. Però non fece nulla perché lui era proprio. Però si è fatto delle cose bellissime. Ha fatto dei giri bellissimi nel Chani è bellissimo. Andate a Chani, se vi capita di andare in Francia, andate a Chani, perché si rimase a Tours. Poi si fece tutto dove c'è il museo delle Lumière, si vide gli inizi della fotografia, il museo Nietzsche. E poi a Parigi non ci poteva mancare. Nel cimitero dove abbiamo visto Modigliani, Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf, c'era proprio la Hulk, c'era più gente lì dentro, si è detto ma qui sono tutti qui, allora facciamoci. E poi siamo andati a Pigalle, e a Pigalle ci fu questa esperienza erotica veramente notevole, da Il Vetro, dove i gestori erano tutti napoletani. Guaglio, vieni da dentro, vieni da qua.
A Pigalle, napoletani a Pigalle.
I Moulin Rouge, gestivano queste
le vetrine.
Ma non erano voyeurismo. Te entravi dentro questa cabina, alzava la tenda, e dietro c'era questa signora erotica che si metteva a disposizione dei tuoi occhi.
Solo gli occhi,
un vetro, sembrava un film Paris Texas.
Le vetrine,
Texas,
dai, le famose vetrine.
Non so se te lo ricordi il film Paris Texas. Ecco una cosa del genere.
Certo. Grande,
e infatti sono rimasto sono affascinato da questa cosa appiccata. Poi Moulin Rouge,
era lì.
E poi la cosa bella che si faceva noi dalla campagna di Brozzi, da dove si comprava le baguette e il prosciutto.
Non il patè, il patè costava meno.
Si infilava in queste caves dove tenevano il vino rosso e la Borgogna. Si fece tutta la Borgogna, si assaggiò più, si è bevuto più roba in quel periodo lì. Guarda, io ci ripenso a quanto bevuto lì, Davvero.
Comunque abbiamo... rispetto a quando sono andato io, che avevo soltanto lo zaino e la tenda, non la tenda, il sacco a pelo di quelli minuscoli, e mangiavo le baguette, sì, però compravo il patè, quello sai, nelle scatoline piccole, costava tipo 50 centesimi, non mi ricordo quanto.
Noi invece si comprava questa baguette calda, bellissima, buonissima, c'ho ancora il prosciutto e questo vino, ma
sì.
Poi
i formaggi, c'erano negozi solo di formaggi.
No, il cibo in Francia certe cose le sanno fare.
Proprio lì, perché Montmartre, Pigalle lì, Montmartre è il mio quartiere preferito, è dove andavo a stare, perché i primi anni ero in America c'era il volo Los Angeles-Parigi, che era quello più a buon mercato, non si capisce
bene
perché.
Ecco, Montmartre, quando sono venuto a Livorno, l'ho rivisto al Montenero. Ecco, Montenero assomiglia.
Senti, vabbè.
Ascolta.
Allora, aspetta, perché arriva un saluto da parte di Stefano l'idraulico, quindi dobbiamo ringraziare.
Stefano l'idraulico, madonna. Lui è uno stalker.
Vabbè. Allora, raccontaci qualche fatto che ti ha colpito, una cosa ti ha lasciato?
Lei mi ha colpito,
la
cultura francese, che ho sempre amato, sia musicale che sia anche di pensiero, molto avanti anche a livello femminile, a livello erotico, a livello di trasgressione, insomma, sommia da poco. E cosa bella della Francia mi rimane questi grandi viaggi, perché però in macchina, queste strade lunghe,
queste pianure coltivate, pianure, l'agricoltura, Madonna, infatti.
Boia di Sant'Avala a Coto, nella Sciania, Tours, poi che c'era i castelli e la Loira, bellissimi.
Che poi sono tutti coltivati, queste pianure immense, si capisce da dove la Francia prende la sua ricchezza.
Questi vigneti vasti dove il grezzo diventava matto, perché poi era nel periodo in cui scopriva il vino, l'avevo scoperto prima, e quindi era proprio...
Però guarda che io ora è qualche anno, sarà 7-8 anni che non ci vado.
È cambiata la Francia?
No, è cambiata la città sicuramente, però le campagne danno ancora questa impressione che stai descrivendo. Sono ancora
la Torre
Eiffel, queste strade.
Torre Eiffel, si è fatto le cose classiche, no? La Torre Eiffel, poi siamo andate ai Virgin di Parigi, Champs-Élysées, poi che si è fatto? Ora sto ricordando delle cose, ma però la cosa più bella mi è rimasta addosso della Francia è questa agricoltura ancora bella che c'era in confronto all'industrializzazione che io ho subito lì nella piana dei Bronzi.
Guarda, credo che sia ancora così, perché è proprio strutturale, no? Soprattutto se non fai le autostrade, se prendi le strade statali.
Noi non ci sapeva navigatori a quei tempi, negli anni 90, ci sapeva le piantine, le classiche.
Perché le autostrade costavano già allora in Francia?
Sì, costavano, infatti si fece tutto fuori e ci siamo divertiti un sacco. Naturalmente a Saint-Malo, classico, bello, questa cosa dell'alta marea, della bassa marea. Tabaris si innamorò e
Che gli è successo a Tabaris?
Preso una svirgolata proprio per una, perché non so, c'era un camper, si fece un po', perché poi il francese io non lo sapevo, Ettore nemmeno. Tabaris sì, che lui era già stato in Francia e quindi ci faceva un po' da cicerone, no? Ed è stato lui era avanti, capito? Parlava in francese, poi per vedere appunto il museo del cinema della famiglia Lumière e poi il famoso museo della fotografia Nietzsche, dove c'è la prima fotografia, la lastra della prima fotografia, quella storica bellissima dalla finestra. Lì rimasi veramente affascinato, perché lì era come toccare per mano la fotografia, come è nata.
È interessante, però, perché come l'abbiamo presentato sembrerebbe proprio Una vacanza guarda, così a, e invece alla, c'è l'interesse no, culturale, c'è la cultura.
No, c'era l'interesse culturale e quello erotico, naturalmente, perché c'era tutte e due, perché poi non bisogna mai scordarsi delle due cose.
Senti, ma ora senza scendere nei dettagli, ma sull'interesse numero due, siete riusciti a portare a casa qualcosa o no?
Ma senti, in quel periodo eravamo molto restii, ora ancora di più, però in quel periodo eravamo un po' chiusi, venivamo dalla periferia e quindi eravamo un po' paurosi, avevamo paura perché lì c'era da farsi mangiare proprio, a picarle poi c'era da farsi male, però c'era talmente ironici, si è preso sempre con ironia.
Senti,
però qualcosa si è raccattato, come in Islanda.
Ecco, facciamo un break, ti mando un pezzo francese vecchissimo, una cosa tremenda.
Vai, metti musica francese, stamani ho ascoltato tutta musica francese.
Quand tes cheveux s'éteignent dans ma soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes. Ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, tu ne te fais pas, que je t'aime, que je t'aime.
Johnny Holiday, questa è la versione originale, perché c'era anche la versione italiana che cantava quanto ti amo, quanto ti amo, non lo sai, te la ricordi?
Sì, me la ricordo, sì.
Ma sì. Altra roba.
Poi sai, la Francia per me è sempre stato anche il mio desiderio, diciamo, di miti, fra cui fotografia, ma anche le donne, Brigitte Bardot, cioè c'è della roba, c'era delle canzoni, cioè cose belle, è particolare la Francia, che capito.
Quanto è durato il viaggio, Gianni?
È durato, quanto si stette? Un paio di settimane o 15 giorni, sì.
Ma poco perché... però.
No, aspetta, forse mi sto sbagliando.
Perché allora quando si andava
a perdere qualche colpo,
un mesetto.
Infatti anche stamani il grezzo mi ha ricordato delle cose. Ho detto, oh, via, telefono anche te, ti fa una battuta, ti fa delle battute, perché poi lui è molto più sarcastico di me. Io poi, però ecco, devo dirti che questi viaggi, queste cose belle, la cosa importante è scegliersi e stare insieme a persone veramente.
Ecco, questa era la domanda.
Perché sennò poi è un rompimento di scatole.
Esatto.
Poi anche questa cosa è Tavares, era il Micco, ci dava pace, appena vedeva qualcosa
diventava,
ci andava via di testa. E noi si rideva, si pigliava sullo scherzo. Ecco, questo è questo.
La mia domanda era questa, alla fine del viaggio, no? Viaggiando in una Renault Clio tutto il tempo, eravate ancora amici? O no,
sì,
perché è un viaggio così.
Ma siamo amici ancora dopo 30 anni, ma che scherzi, anzi si rafforza, perché
quindi
viene
il fatto di dividersi l'aria non viene in qualche modo,
poi
non
viene fuori quei puzzi che non conosci, capito?
I puzzi
sta insieme a dormire,
parlaci un po' dei puzzi
ma
non dormivate in macchina, però no,
è dormito anche in macchina, perché
tutte e tre in macchina
è lunga la Francia, per poi si è fatto boom boom pa boom tum.
Se la Francia è lunga, però la Renault Clio è tipo una
punta. La Renault Clio si è comportata bene, era nuova di zecca, lo so, ma se erano tre, Ettore era secco, Mingherlino, io lo stesso ero secchissimo. Fabrizio si era anche lui nella taglia media, per cui si stava bene.
Si stava bene nella Clio.
Sì, si stava bene nella Clio.
Quando fatto, siete al ritorno, no? al ritorno sì. di questo viaggio, sei tornato cambiato da questa esperienza,
sì,
francese?
Sono tornato cambiato perché ho fatto un viaggio culturale, perché ho visto delle cose che io amavo e l'ho viste di persona. E quindi sono riuscito a capirle un po' meglio, penso, e spero. Però ecco, sono cambiato perché ho visto veramente il comportamento anche della gente normale, i paesini, questi che gestivano il vino, questi che avevano le tavole dove mettevano il vino fresco, cioè quelli che raccoglievano le ostriche. Capito? Non si è fatto solo il giro turistico classico, siamo andati un po' a fondo della cultura popolare.
Rapporti con i locals, con le persone locali, li ingaggiavate o ve ne stavate?
No, si parlava, si voleva sapere tutto, si arrangiava naturalmente a farsi spiegare, ci sapeva il traduttore. Tavares si faceva da traduttore, perché noi eravamo un po' legati su questa cosa. Io l'inglese sì, però visto in Francia sono un po', erano in quel periodo negli anni 90, erano un po', penso ancora, poi nelle campagne trovi proprio il francese, quello a Tours, queste cose qui, bellissimo, c'era un museo di chitarre vestite belle, c'era anche la chitarra di Steve Ray Vaughan, madonna, c'era delle cose bellissime.
Senti, momenti sgradevoli o pericolosi in tutto il viaggio?
No, niente. Senti, l'unica volta ci siamo veramente presi paura, abbiamo sbagliato strada a Parigi e siamo entrati in un sobborgo e si è chiesto le informazioni per andare fuori da questo sobborgo di Parigi e sono venuti una trentina di boia, di ceffi, ma quanto saranno stati, un metro e novanta di stazza. Madonna, tutti di colore, e noi siamo rimasti lì fermi, ma per andare via questo qua qui, perché noi dobbiamo andare, insomma, ecco, lì ci si mette un po' il panico, però sai quel panico che ti può succedere se tu vai a quartieri spagnoli in Napoli, però io ci sono stato, ma è più il concetto, il tuo pregiudizio,
è più l'apparenza, diciamo,
è un tuo pregiudizio,
una paura che
è un pregiudizio, una paura, e te la fomenti, invece ne sono una, anzi
sono stati
Pigalle lo stesso, si trovava questi compagni, questa gente che gestiva questi locali, ma niente di più, no, pericolo no, anche perché poi sì, che era gli anni 90, forse sai, se poi non siamo mai stati alla ricerca del pericolo, sono sempre cercato di starci un po' per cui no, pericolo non abbiamo trovato. La
bene Gianni,
molto, la
bene Boia,
viva la France, viva la France.
bene, grazie per questo racconto, credo che ci ha dato uno spaccato molto
mi
interessante.
Mi dispiace non aver potuto parlare con Ettore, Fabrizio perché loro potevano aggiungere
altre cose. Bisognerebbe fare uno speciale a tre con quattro microfoni.
Può farlo la videoconferenza.
La videoconferenza con WhatsApp.
Perché io sto perdendo colpi, ho 60 anni, sono vintage.
Un ragazzino ancora.
Ora vado a fare il bagno in terrazza Mascagni.
Grazie Gianni, buona giornata.
Un bacio, ciao Jimmy, ciao.
Ciao.
Viva la France. Viva le donne. Viva le donne.
Sempre.
Ciao.
Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana. Più live e DJ set di artisti locali. Sabato 11 luglio, Ugo Crepa. Giovedì 16, Valerio Lundini e i Vazzanicchi. Venerdì 17, Babaman. Grande chiusura giovedì 23 luglio con Caos e i Green. Per tutte le info cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro RF Combo Social Club.
Easy a Firenze, in collaborazione con Controradio, presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube. YouTube Controradio è un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Florence Collin, anni 80, musica club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre, Mad Murati Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfi, Diaframma, Neon, Tenex, Controradio, magazzini criminali, Krypton e PT Trend. Ingresso libero dal martedì al sabato, 14.30, 19.30. Estate Fiorentina 2026.
Contro Radio.
E vediamo se abbiamo il nostro prossimo ospite, vediamo se mi sente. Buongiorno Paolo, mi senti?
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti, mi sentite?
Forte e chiaro Paolo, forte e chiaro. Beh, hai sentito?
Benissimo.
Hai sentito il passaggio precedente?
Già qua sotto.
Hai sentito
io
la
trasmissione? Ho sentito.
Interessante, no?
Non c'è male. Sì, direi parecchio, sì.
Vabbè, cambiamo completamente posto, andiamo lontano, perché anche la tua è un'avventura, vero Paolo? Soprattutto all'inizio. Che è successo? Che è allora, successo laggiù in Indonesia?
Allora, innanzitutto, dov'è l'isola di Nias? Perché è a largo di Sumatra, è una piccola isola rispetto a Sumatra, è gigantesca, ma è comunque pur sempre 5.000 chilometri quadrati. Dice, come c'era che ci volevamo andare? Perché c'erano delle tribù che costruivano dei villaggi bellissimi di capanne fatte a forma di barca. Era un posto, venivamo dal centro nord di Sumatra, dove c'erano Lago Toba, dove c'erano altre comunità che costruivano villaggi sempre così altrettanto belli. Sicché ci venne l'idea di tentare di andare in questo posto pochissimo battuto. Per farlo, una macchina a noleggio attraverso la foresta di Sumatra, che allora non era ancora stata distrutta dalle piantagioni, fino a un porto, un posto di pirati, porto, si chiamava Sibonga, dove doveva partire il traghetto che, sfidando le onde dell'Oceano Indiano, l'avrebbe portato in 14 ore nel sud dell'isola, dove era il territorio che volevamo esplorare.
In 14 ore?
Sì.
14 ore di
navigazione.
Accidenti, ok, va bene. Dai, continua.
Noi arriviamo in questa cittadina, naturalmente era il tramonto. Ci guardiamo intorno, eravamo lì al porto, un porto dove non c'era una barca, nulla, vuoto. C'era una baracca che più o meno era la capitaneria di porto. Entriamo dentro, in inglese stentato, questi ci guardano, no? Noi si vorrebbe andare a Teluk Dalam, che era il nome del porto dell'isola. Ah, dice, allora tira fuori un librone, prende i nostri nomi, i numeri dei passaporti, li scrive su questo appena su questo librone, si dice sì, ma il traghetto dov'è? Dice, è là il traghetto. Là, indicando il mare, no? Noi andiamo, giriamo un po' per questi moli. L'unica barca che c'era un barcarozzo di un 7-8 metri, di questi bassi, con le sponde basse, largo 3 o 4, con un palo che fungeva da albero e il gabbiotto per il pilota, con dentro il timone, stesse uomo di mare, mi capisci, no? Più o meno.
Sì, sì.
Queste barche sembrava la barca di Paperino.
Una pilotina, come l'hai descritta.
Sì, una specie un pochino
più larga,
più grande della pilotina. Era ricoperto da un incerato. Sicché niente, noi ci aggiriamo intorno lì, arrivano altre due o tre persone che capiamo anche loro sono passeggeri di questo traghetto. Pensiamo, beh, il traghetto sta da un'altra parte e arriva qui. Bene, a un certo punto si era già fatto buio, arriva un omino con una valigetta, seguito da un ragazzotto. Lui aveva avuto 30 anni, il ragazzotto 14 o 15. Saltano su questa barca, lui apre la valigia, tira fuori una pila che attacca al soffitto della pilotina, poi tira fuori una lanterna che attacca in cima al palo, poi la radiolina, che era un transistor che trasmetteva musica, e un libro dove abbiamo capito poi dopo c'erano i nostri nomi, perché questo esce e comincia a fare come dire, sta partendo il traghetto.
Ma scusa, ma c'era posto per la macchina anche su questo
no, la macchina se n'è andata via, è tornata via, noi eravamo a piedi,
quindi non era un traghetto, era proprio un'imbarcazione, una piccola imbarcazione da diporto.
Era una piccola imbarcazione, solo abbiamo detto, ma questa barca per fare 14 ore nell'Oceano Indiano. E dice, oh, ma adesso tutti.
Cosa?
Molto facilone, eh? Tutti con grande faciloneria. Dice, no, dice, ma tanto adesso il mare è tranquillo, c'è l'onda lunga. Che arriviamo, e se non si arriva, si torna indietro.
questa era la prospettiva
di viaggio. Comunque, noi partiamo e effettivamente l'onda era veramente lunga, perché siamo di mare, c'erano queste onde lunghissime che la barca prendeva come in salita. Arrivava all'estremità arrivava all'estremità dell'onda, sembrava morisse il motore, dopodiché scendeva planando dall'altra parte dell'onda. Era tutto un passare, solo che un po' perché cambiava rotta e per cui non le prendevamo più perpendicolari, ma
certo,
di lato,
con un angolo,
e cominciarono le onde a passarci sopra.
Certo, e poi sulla cresta girava e poi scendeva, sì, è una tecnica.
Esattamente. Allora, a quel punto.
Senti, ma non facevano la schiuma qualcuna o erano proprio soltanto.
Facevano anche la schiuma.
Okay. Conosco perfettamente la situazione, quella che ho incontrato nel Pacifico. Diverse volte.
A quel punto, niente, il mozzo, nonché unico componente dell'equipaggio, su ordine del capitano, ha preso, era precedentemente ricoperta la barca, ci ha fatto acquattare sul fondo della barca e ci ha ricoperti col telone.
Ma per 14 ore questo? Per 14 ore, Paolo?
Sì, 14 ore. Poi l'incoscienza, la gioventù, ci ha permesso di addormentarci. A un certo punto.
Senti, ma i servizi igienici, cioè in 14 ore non vi viene secchio?
Niente.
C'era un secchio, nemmeno il secchio. Niente.
Nemmeno il secchio.
Fuori bordo.
Nemmeno il secchio.
Fuori bordo.
Sì, esattamente. Fuori bordo. E ciononostante arrivammo finalmente al porto. Poi l'isola si rivelò
stupenda,
per quello che era, bella, in particolare, con i villaggi meravigliosi, eccetera, eccetera. E tutto questo poi ha avuto un epilogo della ripartenza dall'isola.
Che poi, scusami un attimo, ma mentre eravate sull'isola, e lì naturalmente apprezzavate il panorama, il paesaggio, giravate l'isola, non c'era dietro nella mente qualcosa di attenzione, perché dobbiamo anche tornare indietro altri 14 ore? C'era questa, c'era questa cosa che no, questa spada di Damocle sulla vostra testa.
Esatto, ma ti spiego che l'andata avveniva presso questo porticciolo a sud dell'Ucri d'Aram. Il ritorno lo avevamo previsto e lì eravamo certi che era un traghetto vero, in un paese più a nord che si chiamava Gunung-Sitoli, mi ricordo ancora, Gunung-Sitoli, da cui partiva un traghetto. Dove stava il problema? Che se dovevi raggiungere questa città a nord. Per raggiungere questa città al nord dovevi prendere un pulmino, 12 ore di pulmino dal sud fino al nord. Fino a lì tutto normale, se non che il pulmino indonesiano è fatto a misura di indonesiano che è piccino.
Cioè, dove vi hanno messo? Sul tetto? Vi hanno messo sul tetto? Non sei piccolo.
Mi hanno incastonato, per parlare forbito, mi hanno incastonato il sedere in un sedile da cui pensavo che non mi sarei più potuto muovere.
Ti hanno spinto a forza nel sedile.
Okay. Mi hanno spinto a forza, perché poi vedete c'è entrata anche 12 persone dove normalmente ce ne sta 4. In più gli indonesiani fumano sempre e dappertutto, e continuamente sigarette al chiodo di garofano.
E quanto è durato questo quest'altro trasferimento?
Aspetta, mi è finita. Durato complessivamente 12 ore.
Mamma mia.
Va bene, con i bagagli sul tetto del pulmino, che tra l'altro portava anche una serie di assi di legno da complicare ulteriormente la cosa. Solo per cosa è successo? Che a un certo punto la pista, perché era una pista nella foresta e nelle coltivazioni, a un certo punto la strada è sparita.
Siamo spariti.
C'era un buco.
E allora?
C'era un buco. Un buco. Ci avevano bisogno di fare un buco, si vede, diceva, e noi abbiamo bisogno di lavorare. Non ci sono stati problemi, ci hanno fatto scendere tutti, compreso me incastrato
nel sedile.
Quel maledetto sedile. Abbiamo capito a cosa servivano le assi. Hanno preso le assi, evidentemente una cosa che succede, le hanno disposte sopra la buca, e poi con grande maestria il guidatore è passato con le ruote su queste due assi sopra la buca, oltrepassando l'ostacolo.
Paolo, facciamo un break, vediamo un po', ci racconti qualche altra cosa particolare fra un attimo, un po' di musica locale.
Vai.
Questa moderna però. Questa era la famosissima Anggun Ciptasasmi, una cantante indonesiana, fra l'altro questa è prodotta da Sony Music, quindi tanta roba questo brano, ben 17 milioni di visioni. Ma torniamo al nostro viaggio. Paolo, ci sei sempre?
Certamente, sono sempre sul pezzo.
Allora, poi finalmente siete arrivati poi al porto dopo aver passato sulle assi sopra la buca, ce l'avete fatta? Se.
Certamente, siamo arrivati al porto e con nostra grande soddisfazione lì c'era un traghetto vero.
Oh, meno male, via, almeno il ritorno. Quante ore ci ha messo il ritorno? Molto meno, immagino, o no?
Il traghetto, dovevamo andare in una città di Sumatra più a sud che si chiama Padang, e il traghetto ci ha messo una notte. Le tempistiche di spostamento erano sempre quelle.
Però c'avevate una cabina, qualcosa?
Sì, avevamo persino una cabina. Poi vedete, Padang era un posto di passaggio tecnico che ci serviva poi per prendere l'aereo per andare a Java. E quindi era molto, però anche Padang è un altro posto caratteristico, perché Padang era famosa per il cibo. Era famosa per il Padang food, che è un cibo che è talmente piccante che ti viene servito e il cameriere non ti abbandona, perché sta accanto a te. No, è una cosa impressionante.
Per vedere l'effetto che fa. Sta lì a vedere l'effetto.
No, non vede l'effetto che fa. Si vedeva la gente che mangiava prima di noi, per capire come si fa a mangiare, che aveva tutti questi piattini, no? Mangiava e poi sentivi che faceva ecco, perché era talmente piccata. Allora il cameriere aveva sempre pronto la brocca del tè e questi bevevano e poi ricominciavano con questo esercizio di tortura. Io ho girato abbastanza, ma un posto dove c'era cibo di tale potenza, ed è famoso tutta l'Indonesia, che mangiano in tanti posti molto piccanti, ma lì proprio c'è questa soddisfazione. Insomma, francamente la cena né un granché né particolarmente di soddisfazione, però fu parecchio divertente.
Ma l'hai mangiato poi alla fine?
Senza conseguenze. Cioè,
sei riuscito a mangiarlo il cibo?
Sì, sono riuscito. Anche perché non c'era molta alternativa, ecco.
E hai ululato come gli altri?
Ululato come gli altri, qualcuno non l'ho nemmeno mangiato. Alcune cose erano impossibili, ecco. Sarebbe interessante che uno abituato a certe cose
infatti qua bisognerebbe che andassi là a vedere un po'
per. Andassi là con provare se con la scala di Scoville c'è qualche cosa di inusuale rispetto alle nostre abitudini.
Certo.
Posso assicurare che era una cosa assolutamente impressionante.
No,
a parte questo, fu un viaggio molto particolare.
Guarda,
chi
ama il piccante, no? Che conosce il piccante, ha un grosso rispetto del piccante e sa che può essere veramente piccante. Cioè, quelli che fanno i ganzini, gli spiritosi, quelli non sono gli può succedere qualcosa di brutto, ma chi come me per esempio, che è abituato a mangiare piccante, ha un grosso rispetto prima di dare una, se qualcuno ti dice guarda questo è piccante, uno che fa il grosso dice gli dà un bel morsone, invece chi conosce il piccante sta attento, perché è piccante,
infatti,
può fare male veramente, cioè, è che solo chi lo conosce lo rispetta, è come il mare, capito? Cioè, ti piace, però hai un grosso rispetto, e prima di lanciarti in un'avventura prendi le tue precauzioni, non si scherza col piccante.
Infatti, ma ti posso dire che io un ristorante con il cameriere pompiere è l'unico che abbia è l'unico che abbia visitato.
Onestamente non l'ho mai incontrato nemmeno io. Quindi non, è una, sarebbe una novità, mi hai veramente sfidato. Cercherò di proporre un viaggio al Conto Radio Club per andare a provare questo cibo.
Potrebbe essere, purtroppo credo le cose siano molto cambiate. Nias è stata colpita da un terremoto una ventina d'anni fa e credo poi la parte di sotto sia diventata molto turistica, è un parco di divertimenti, ecco. Quando ci siamo stati noi,
che anno era, Paolo?
1985,
anni 80, quindi
di 40 anni
eri fa. In compagnia di altri ragazzi di Firenze?
Ero in compagnia, eravamo in quattro e lì c'era la gente che girava abitualmente con la lancia, cioè il loro modo di portarsi a giro era di avere una, non la usavano, però evidentemente era memore di tempi molto più bellicosi. Però giravano abitualmente a questa maniera,
con la lancia in mano. Ma era per gli animali selvatici o per gli umani la lancia?
Secondo me era come un segno di orgoglio tribale.
Ho capito. Magari era una lancia del nonno, di un avo, uno strumento.
Sì, probabilmente sì. Però loro vivevano ancora nelle capanne ancestrali, capanne bellissime fatte a barche, che c'è una serie di in Indonesia di popoli che vivono meglio ancora in capanne fatte a forma di barche.
Sì.
Loro i Batacchia del nord di Sumatra, gli abitanti di Sulawesi. Insomma, c'è tutta una serie di cose che origina dal fatto che erano memori di esserci arrivati con le barche e hanno tutti la stranezza di non essere pescatori. Cioè questi popoli non tirano su un'acciuga.
Mamma mia, va interessante.
Sono ritirati all'interno.
Va bene, Paolo, grazie davvero, ci hai raccontato veramente un'avventura incredibile, soprattutto le 14 ore nella pilotina sotto un telone nell'oceano indiano con l'onda lunga, e ci vuole la gioventù per fare queste cose, Paolo.
Sì, infatti, va bene. L'unico requisito.
Grazie davvero, ci vediamo a qualche altro viaggio del Conto Radio Club.
Grazie.
Buona domenica.
Bene, buona domenica a te, buona domenica a tutti. Ciao Jim.
Ciao ciao. Oggi puntatone. Allora arriva un post interessante di Michele che dice: a proposito del rispetto del piccante, cuoco indiano che mi chiede da dove vengo, io dico italiano ma da dove, mi disse: se sei calabrese bene, altrimenti ci vado leggero. Era stato a studiare in Italia ed era un ingegnere nucleare. Ragazzi, piccante sì, non. Come ho detto prima, è come il mare. È bello, ma bisogna rispettarlo. E chi più lo conosce il piccante, chi più lo apprezza, più lo rispetta, perché sa che ci può essere oltre il limite. Ricordatevene sempre che vi dicono che è molto piccante, stateci attenti, provatelo prima a poco alla volta e nel caso poi potete andare se naturalmente all'interno delle possibilità, no, delle vostre possibilità, se siete stati abituati. Noi calabresi siamo, fra l'altro devo dire che mangiamo veramente piccante, perché sia in tutti i posti dove sono stato, sia in Messico sia in Vietnam, non mi sono mai dovuto tirare indietro, o almeno nella misura in cui mi tiro indietro qualche volta anche in Calabria, perché qualche volta se è troppo è troppo. Bene, mi fermo qui, ci sentiamo la prossima domenica per la trasmissione di Viaggi. Questa era la quart'ultima della stagione, ne abbiamo altri tre, poi naturalmente ad agosto ci fermiamo, ma ora faccio un break e poi riparto con la conduzione della domenica mattina e sarò con voi fino alle ore 13. Rimanete su Controradio.